Sia lodato Gesù Cristo. Oggi la Chiesa ci pone come cibo questa pagina fondamentale del Vangelo, le Beatitudini, secondo Luca. Sappiamo come Matteo e Luca nella presentazione delle Beatitudini si distinguono, perché nella lettura dei quattro Vangeli dobbiamo sempre tener conto anche di quel messaggio teologico, di quell'intento particolare, personale, con cui l'Evangelista ha scritto a quella determinata comunità a cui si rivolgeva. E così ogni Evangelista ha un modo e un intento particolare. Ad esempio Marco vuole fare conoscere Gesù a chi non lo conosce, quindi è molto sintetico, vivace, provocante, perché vuole stimolare in chi non conosce Gesù l'attenzione e l'interesse, no? Matteo scrive agli ebrei, ai cristiani ebrei, e quindi il suo intento è quello di dimostrare come Gesù porta pienezza al Vecchio Testamento e lui è il nuovo Mosè. E quindi pone le beatitudini non in un luogo pianeggiante ma in un monte, perché in un monte Mosè ricevette la legge in un monte viene ricevuta la nuova legge. Questo però per uno spirito critico, uno spirito razionalistico come il nostro, no, dà fastidio, perché noi ci teniamo, non comprendiamo come gli evangelisti nella loro mentalità non tenevano conto di queste squisquiglie, perché volevano darci qualcosa di più profondo. E a questo qualcosa di più profondo che noi dobbiamo mirare quando leggiamo i Vangeli e capire anche il motivo per cui gli evangelisti alle volte non combaciano nel racconto. Come a Gerico per Marco c'era un cieco di nome Bartimeo, per Matteo ce n'erano due, no? Ma questo non toglie il contenuto del messaggio, che Gesù guarì quei ciechi, no? Questo bisogna sempre tenerlo conto, per non essere schiavi di una mentalità ristretta che non si apre più al mistero, al simbolo, e si ferma su particolari insignificanti. E invece poi Luca scrive per ridestare la speranza in una chiesa afflitta, in una chiesa delusa, perché aspettava un Cristo che non arrivava mai e quindi vuole ridestare la speranza. E invece Giovanni scrive il suo Vangelo ai cristiani perché diventino maturi nell'amore, perché entrino nell'amicizia con Dio, con Gesù che è Dio. È l'immagine vivente di Dio. Quelle cinque volte che Giovanni parla di sé come colui che è l'amato da Cristo, il più amato da Cristo, vuole essere come un messaggio per dire: guarda che sei tu questo discepolo che Gesù ama con predilezione, perché ciascuno è amato da lui in questo modo. Detto questo, adesso cerchiamo di entrare nel contesto di questo Vangelo. Dice: c'era grande folla di suoi discepoli e grande moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale. E poi dice: alzati gli occhi verso i suoi discepoli. Due volte in poche righe viene precisato che questo discorso è rivolto ai suoi discepoli. Chi sono i discepoli? I discepoli sono coloro che hanno creduto in lui, hanno aderito a lui e lo stanno seguendo. E lo stanno seguendo. E quindi sono già innamorati, sono presi dell'amore di Gesù. A loro Gesù indirizza questo discorso delle beatitudini. Allora io chiedo a voi: voi siete qui in quale qualità di presenza? Anche voi siete dei discepoli. Non sareste qui se non siete stati già presi dall'amore di Gesù, no? L'Eucarestia è l'incontro di coloro che, avendo conosciuto Gesù, avendo risposto al suo amore, in unione insieme con l'Apostolo o con un delegato dell'Apostolo, celebrano il suo amore nel sacrificio eucaristico. No. Quindi si presuppone che tutti voi siete discepoli innamorati di Cristo. No. Vedete, oggi c'è la moda di far venire tutti in chiesa, è una cosa veramente vergognosa, no? Perché i catecumeni, cioè coloro che non sono stati battezzati e fanno il loro cammino, alla fine dell'omelia, alla fine della preghiera dei fedeli, o dell'omelia, della preghiera dei fedeli, vengono il prete gli dice: uscite. Io avevo un catecumeno quando ero parroco, un bambino e una sorella che veramente deliziosi, che capivano bene che dovevano uscire perché non potevano essere presenti alla messa. Ma il popolo ignorante, cioè quanto è cattivo sto parrino che caccia i bambini dalla chiesa, no? Proprio abbiamo perso il senso profondo dei sacramenti, no? E invece oggi si invita, vieni alla messa, il musulmano, ma che senso ha? No? Che senso ha? La messa è l'incontro dei discepoli, di coloro che sono stati attirati, conquistati, presi dall'amore di Gesù. E tali siete voi. E a voi Gesù dice, beati voi. Quindi è un discorso personale che Gesù fa a ciascuno di voi, come fece, è lo stesso discorso che fece a quelle persone che erano davanti a lui quel giorno. Persone cariche delle stesse problematiche che avete voi. Le stesse, trasportate a 2000 anni fa, ma fondamentalmente le problematiche che vi portate voi quali sono? Un figlio malato, un figlio disgraziato, un matrimonio che traballa, un marito che mi ha tradito, una moglie che mi ha lasciato, un lavoro che non c'è, un vizio che mi attanaglia e dal quale mi vorrei liberare, e tante altre problematiche che ci portiamo nel cuore e che l'uomo si porta nel cuore nella sua fatica, nella sua vita, nel suo travaglio, nella sua esistenza. Ma a voi che siete discepoli suoi, a voi che avete creduto al suo amore, lui dice: beato te povero, nella tua povertà, sei senza lavoro, disoccupato, ti hanno licenziato a 50 anni, una tragedia incredibile che vivono tante persone. Ecco, tu stai seguendo me, ti sei fidato di me, beato te in questa tua situazione, beato te che hai fame, che non hai soldi, che non riesci ad avere una vita dignitosa, beato te, perché? Perché hai creduto in me, perché io sono con te. Beato te che stai piangendo perché ti è morto un figlio, perché è successa una disgrazia, perché colui che ti ama ti ha tradito. Beato te, perché? Non perché colui che ti ama ti ha tradito, attenzione. Non perché sei disoccupato sei beato, non perché sei povero, perché oggi c'è un certo populismo e pauperismo nella Chiesa che ritorna, come c'era ai tempi di San Francesco. San Francesco si inserì in quel pauperismo deviato portando il vero spirito di povertà che ha la sua base in Cristo crocifisso, morto e risorto per noi, che ha scelto per sé la povertà. Non è la povertà che mi fa santo, non è la povertà che mi santifica, ma è il mio viverla con Gesù, il mio illuminarla con il Signore che ha scelto per sé la povertà, e così via la sofferenza. Noi non amiamo la sofferenza per la sofferenza, noi amiamo il Signore che per noi ha voluto soffrire, e allora nella mia sofferenza io trovo un ricambio d'amore a colui che ha sofferto per me. E allora a voi e a ciascuno di noi il Signore dice: se segui me, se ami me, se guardi me, in qualunque situazione tu sia, di sconforto, di vicissitudine, di travaglio, tu sei beato, 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 cioè la pienezza della vita. Perché, dirà Paolo, che cosa mi può separare da questa pienezza di vita, da questa pienezza d'amore? Che cosa mi può separare? I travagli, la nudità, la spada, la morte, niente mi può separare da lui. E allora è questa povertà che si riconosce povera nell'unica ricchezza di Cristo, che mi dà senso, mi illumina, mi conforta e mi consola. Ed è questa povertà che diventa stimolo, occasione più grande per incontrarsi con colui che è venuto principalmente per questo. Sono venuto, dirà, a Nazareth, l'abbiamo sentito qualche domenica fa, no, per un anno di grazia per i poveri, per i prigionieri, per i disgraziati. Non sono venuto per i sani, per i giusti, per i santi, sono venuto per coloro che si riconoscono bisognosi di me, bisognosi di me. E questo discorso sulla povertà era tanto amato da Luca. Luca, tra le caratteristiche del suo Vangelo, è il Vangelo dei poveri, dove mostra proprio il suo apprezzamento per questa situazione che mi rende più vicino al Signore, mi rende più capace di Lui e sperimentare il suo amore e la sua consolazione. No, i primi a conoscere la sua nascita saranno dei poveri pastori. Lui sceglierà di vivere da povero in una famiglia povera, peregrinerà nella sua predicazione apostolica vivendo di elemosine, no, sappiamo che poi qualcuno gliele rubava, qualcuno che poi lo tradì. Volle morire povero e nudo e umiliato e disprezzato. E poi Luca anche ci mostra vari insegnamenti di Gesù in cui viene messo in risalto il pericolo delle ricchezze. Pensiamo ad esempio al ricco Epulone, che è una parabola che racconta solo Luca. E soprattutto poi ci mostra la Chiesa nel suo inizio tutta pervasa da uno spirito di povertà e di condivisione, per cui tutti vivevano e condividevano i loro beni. E questa radicalità particolare di Luca nei confronti della povertà viene poi in modo particolare resa più acuta da queste quattro, chiamiamole, mi manca la parola, quattro severi moniti che Gesù dà ai ricchi. Sono quattro beatitudini: beati i poveri, gli affamati, coloro che sono in pianto, i perseguitati. Anche lì, perseguitati, non dice tanto in genere, perseguitati per me, per la mia causa, per il mio nome, per il mio Vangelo. Allora siete beati, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ed è una beatitudine che, sì, c'ha due aspetti che dobbiamo tenere presente nella beatitudine del cristiano: una beatitudine in atto, perché sono già beato ora, ma in attesa di una pienezza di beatitudine che farà dire a San Francesco: è tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. E ora a queste quattro beatitudini Gesù contrappone quattro severi moniti che rimandano alla prima lettura del profeta Geremia, dove c'è un uomo maledetto e un uomo benedetto. Cioè, sentire questa frase ci dà fastidio, maledetto, benedetto ci piace, no? Maledetto, dice, no, ma no. Eppure, figli miei, l'ha detta pure Gesù questa frase, ve lo ricordate quando l'ha detto? Matteo 25. I capri a destra, le pecore a destra e i capri a sinistra. E dirà agli uni benedetti, agli altri dice Gesù, non io. Lo dice Gesù. E io lo devo dire se sono prete. Perché il prete è un altoparlante di Gesù, di tutte le parole di Gesù, non solo di alcune, le più belle, le più simpatiche, le più piacevoli, che non danno fastidio alle persone, così anch'io sono un prete simpatico. No, tutte le parole di Gesù. E Gesù ha detto, via da me, maledetti. E non può una parola così forte di Gesù scivolare via come se lui non l'avesse detta. Una chiesa che non fa eco alle parole di Gesù tradisce la sua missione. E Geremia dice, maledetto l'uomo che confida, chi è questo uomo maledetto? È l'uomo che confida in se stesso, pone nella carne il suo sostegno. Ed è una cosa così ridicola, l'uomo tronfo, l'uomo arrogante, l'uomo pieno di sé, l'uomo anche che non dà fastidio agli altri, ma è che è sicuro di sé, che non ha bisogno di nessuno, è una cosa ridicola. Sapete com'è ridicolo un anziano che si veste da bambino, da ragazzo? Non so se li vedete, no? Un anziano è ridicolo. Così un uomo che si atteggia a Dio, ma che c'è più ridicolo di lui? Sei una povera creatura. Basta che inciampi nel terreno, basta un piccolo mal di pancia, basta la più grande, la più semplice... degli avvenimenti che tu sei spiazzato, no? Vedete anche quello, fatto un'impressione, quel grande manager della Fiat, no? È sceso tutto così qua, no? E tutti lo ammiravano, tutti per le sue capacità, le sue cose, e poi in un attimo tu non c'è più. Ma guarda questa realtà. Guarda questa realtà, il demonio fa di tutto perché noi viviamo spensierati, cioè senza riflettere sulla verità di noi stessi, senza rientrare in noi stessi, e allora viviamo confidando in stupidità, e allora siamo maledetti, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore, questo uomo è benedetto. E quando tu sei benedetto da Dio, che vuoi da più della vita? Che vuoi di più della vita? Vedete, il popolo di Dio subì un travaglio fortissimo perché il Signore non si è rivelato tutto in una volta, non si è fatto conoscere, si è fatto conoscere in una lunga storia. Per cui tante cose nel Vecchio Testamento sono adeguate al livello di comprensione che avevano il popolo. E all'inizio, voi vedete da alcuni libri, alcuni scritti del Vecchio Testamento, la povertà era segno di non essere guardato con amore da Dio. La benedizione aveva il suo segno nella prosperità, nello star bene, nell'avere tanti figli. La sterile era vista un po' come una che non era... Però qualcuno ha detto, beata la sterile, che no. Qualcuno poi piano piano comincia a capire. Poi ci fu il disastro dell'esilio, dove ogni prosperità venne a mancare, ma non mancò il Signore nella sua fedeltà, e allora quel popolo distrutto nell'aspetto economico, nell'aspetto sociale, nella più bassa delle condizioni, che è quella della schiavitù, quel popolo scoprì la benedizione di Dio in quella sua situazione. E così noi abbiamo i cosiddetti Anawim di Israele, i poveri. Chi sono i poveri di Israele? Gli Anawim. Quelli che non avevano fame, quelli che avevano fame, quelli che non avevano niente. No, erano quei poveri che nella loro povertà, nella loro indigenza, nella loro umiliazione si riconoscevano benedetti e amati da Dio. Questo vuole fare capire Gesù ai suoi discepoli. Questo vuole fare capire che la sua ricchezza, la sua presenza, il suo possesso è la ricchezza e la beatitudine più grande che l'uomo possa avere. E ben povero è l'uomo che non ha Dio. ben povero è l'uomo che non possiede Dio. O meglio, in tutti c'è la presenza di Dio, perché Dio con la sua potenza regge ogni cosa. E quindi la presenza di Dio è dovunque, anche nell'anima dannata, anche nel demonio c'è la potenza di Dio che lo sostiene nell'essere. Ma la presenza di Dio come amore che si dona, come amore che accoglie, come amore che vuole entrare in relazione e che ama e è amato, questa presenza è la grande ricchezza dell'uomo, e se non ha questa è fallito nella sua stessa esistenza. Perché noi siamo stati creati per questo, per entrare in relazione d'amore con Lui. E se falliamo questo, la nostra vita è completamente fallita. E allora Gesù dice: guai a voi ricchi, guai a voi che siete sazi, guai a voi che ora ridete, guai quando tutti parleranno bene di voi. No. E quindi contrappone le beatitudini a questi severi moniti. Da qui però non dobbiamo pensare se la povertà di per sé non è santificante se non è vissuta con Dio. D'altra parte, la ricchezza non è maledetta in sé. Non è che l'uomo ricco in sé è cattivo, non è che l'uomo ricco in sé è deplorevole. Attenzione, il Vangelo va visto nell'insieme, non va mai preso, ci vuole un pensiero, perché altrimenti diventiamo settari, diventiamo fanatici, no? Prendiamo un qualcosa, la estremizziamo, no? Il pensiero è soave, dolce, e si distende. E dove vedi tu che non è così? Che Gesù aveva degli amici ricchi, colui che lo depose dalla croce, e Nicodemo certamente era ricco, Giuseppe d'Arimatea certamente era ricco, e hanno deposto il suo corpo. Lazzaro certamente era ricco ed erano i suoi amici intimi. Dove celebrò l'ultima cena, quindi la Santa Messa? Era in una casa di un uomo ricco che aveva un piano superiore. Quindi vedete che non è la ricchezza in sé a essere maledetta, ma la ricchezza ha una sua propensione a creare nell'uomo una certa sicurezza. Allora la ricchezza è pericolosa. È pericolosa perché ti fa credere di essere qualcuno perché hai qualcosa. E allora la povertà nei confronti della ricchezza ha questa priorità, questo maggior valore, che nella povertà capisci meglio chi sei, nella ricchezza rischi di pensare di essere chi non sei, eterno, invincibile, forte, sano, eccetera. No. E allora il monito è anche ai ricchi, perché vivano nel disegno di Dio, nella carità, quella ricchezza che possiedono, perché non tutti sono chiamati a lasciare tutto, anche la ricchezza materiale, a seguire Gesù. Qualcuno è chiamato a questo, ma non tutti, non tutti. E ci sono dei ricchi ancora oggi, certo non emergono, perché le cose belle fanno tutto di nascosto, no? Che sono ricchi, ma che usano le loro ricchezze per creare posti di lavoro, dove hanno problemi su problemi per le vicissitudini e i travagli delle loro industrie, ma che tutto fanno per aiutare le persone. Ci sono anche questi, ci sono. Perché il Vangelo è universale, raggiunge tutti, e non c'è una categoria di persone che può dire: questo Vangelo non è per me, devo cambiare categoria per essere cristiano. No, no. Il cristianesimo illumina e trasfigura le nostre situazioni. E concludiamo chiedendo a colei che queste beatitudini le ha vissute e le ha capite, le ha assimilate, più di ogni altro, Maria, no? Che nel suo Magnificat fa risplendere questo spirito delle beatitudini. Ringrazio il Signore che ha guardato al mio niente, che ha rovesciato i potenti dei troni, ha saziato di beni gli affamati. Ecco, che la Vergine Maria ci aiuti a entrare nello spirito delle beatitudini per godere quella gioia, quella pace che Gesù ci vuole donare. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza, portatrice di salvezza. Amen. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Amen. Vi mostri la via della verità e della pace e guidi i vostri passi nel cammino verso la vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio. 142.